Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Lunedì l'UE discuterà su eventuali sanzioni all'Iran. Hamas, Iran, modello per tutti coloro che vogliono sostenere la resistenza. Putin, l'invio di truppe NATO in Ucraina causerebbe una catastrofe globale. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 15 ottobre 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda il rapporto tra Iran e Cina. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi, che si intitola Le meraviglie dell'Iran, un programma dedicato alla presentazione delle attrazioni turistiche del nostro paese. Ed ora, amici, passiamo alle notizie. Lunedì i ministri degli esteri europei discuteranno del presunto utilizzo dei droni iraniani da parte della Russia in Ucraina. Secondo l'agenzia iraniana YJC, lunedì i ministri dell'UE intendono tenere un incontro sull'Iran e potrebbero raggiungere un accordo politico sulle future sanzioni legate per il presunto uso da parte della Russia di droni di fabbricazione iraniana nella guerra ucraina. Due diplomatici europei hanno riferito all'agenzia di stampa Reuters che i ministri dell'Unione Europea affermano che l'Iran fornirebbe i suoi droni Kamikaze Shahed 136 alla Russia per utilizzarli nella guerra in Ucraina. La scorsa settimana il portavoce della Commissione Europea per la politica estera, Peter Stano, ripetendo l'affermazione non provata dell'uso da parte della Russia dei droni iraniani nel conflitto in Ucraina, ha messo in guardia sulla cooperazione militare tra l'Iran e la Russia ed ha avvisato che se verrà confermato alcun legame ci saranno le gravi conseguenze di tali azioni. La Repubblica Islamica dell'Iran ha però sempre negato di aver fornito i droni alla Russia. E il movimento di resistenza islamica Hamas ha ringraziato la Repubblica Islamica dell'Iran per aver fornito supporto alla resistenza in Palestina. e quanto affermato in un discorso Salah al-Bardawil, membro dell'ufficio politico del movimento, durante la 36esima conferenza per l'unità islamica nella capitale iraniana Teheran, iniziata mercoledì. Egli ha espresso il desiderio che l'Iran sia un modello per tutti coloro che vogliono sostenere la resistenza. Al-Bardawi ha affermato che i fattori della nostra unità islamica sono reali e quelli della nostra divisione sono artificiali. Il più importante di tali fattori è che possediamo il giusto curriculum, il grande Islam, la storia e la civiltà che sono diffuse nel mondo intero, sottolineando che Palestina e Gerusalemme ci uniscono. Ha sottolineato che Gerusalemme è soggetta a violazioni di tutte le sue santità islamiche e cristiane da parte del nemico sionista, aggiungendo che senza un gruppo di al-Murabitun e al-Murabitat, delle donne e dei figli della Palestina, al-Aqsa sarebbe stata occupata. Oltre a Bardawi, hanno partecipato alla delegazione di Hamas Osama Hamdan, membro dell'ufficio per le relazioni arabe-islamiche, e il rappresentante del movimento Teheran Khaled Qattumi. La delegazione ha tenuto diversi incontri con funzionari iranieni ospiti di altri paesi a margine della conferenza. All'invio di truppe della NATO in Ucraina per un confronto diretto con l'esercito russo sarebbe molto pericoloso e potrebbe causare una catastrofe globale. È il monito del presidente russo parlando con i giornalisti al termine del vertice euroasiatico di Astana. Putin ha affermato che tutte le attività di mobilizzazione saranno completate in 2 settimane e non è prevista alcuna coscrizione aggiuntiva. Lo riporta Novaya Gazeta Europea, secondo cui Putin ha detto che delle 300.000 persone che si prevede di mobilitare, 223.000 sono state convocate nell'ambito della mobilizzazione parziale, che 33.000 mobilitati sono già nelle unità e 16.000 sono impegnati nei combattimenti in Ucraina. Quello che sta accadendo oggi è, per usare un eufemismo, spiacevole, ma avremmo avuto la stessa cosa un po' più tardi, solo in condizioni peggiori per noi. Quindi stiamo agendo in modo corretto e tempestivo, ha dichiarato Putin. Gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di 125 milioni di dollari per i nuovi aiuti militari all'Ucraina per contrastare la Russia. Lo riferisce il Pentagono in una nota. Nelle nuove forniture militari non ci sono i sistemi antimissili chiesti da Kiev da quando Joe Biden è alla presidenza degli Stati Uniti. Washington ha invitato all'Ucraina forniture militari per oltre 18,2 miliardi di dollari, di cui 17,6 miliardi dall'inizio della guerra del 24 febbraio. Nel nuovo pacchetto di armi USA ci sono munizioni per sistemi missilistici ad alta mobilità, 23.000 colpi di artiglieria da 155 mm, 500 colpi di artiglieria da 155 mm, 5.000 armi anticarro. Il nuovo pacchetto di armi, ha precisato Blinken, è stato accuratamente calibrato affinché l'Ucraina possa fare la differenza sul campo di battaglia. Negli ultimi anni lo Yemen sta vivendo una profonda crisi umanitaria. I bombardamenti della coalizione guidata dall'Arabia Saudita hanno provocato la morte di decine di migliaia di persone e 3 milioni di sfollati. Gli operatori umanitari, a chiunque voglia documentare la situazione e i danni, riescono a fornire assistenza solo in alcune zone. Altri però sono inaccessibili. L'Arabia Saudita e i suoi alleati hanno deciso di intervenire per sostenere il presidente. È iniziata una violenta campagna militare che ha portato solo morte e terrore, senza raggiungere nessuno degli obiettivi prefissati. Hassan attualmente è sotto il controllo Houthi. I violenti bombardamenti hanno danneggiato case e trasformato intere aree della città in quartieri fantasma. I residenti hanno preferito rifugiarsi in campagna o in altre città, mentre altri hanno lasciato il paese. E si è svolta a Istanbul l'ottava sessione del Comitato Congiunto Strategico tra Turchia e Qatar. Anche l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamed al-Sani, si è recato a Istanbul per presiedere la riunione del Comitato insieme al presidente turco Erdogan. L'incontro di ieri si è tenuto a circa un mese dall'inizio del campionato mondiale di calcio, che si terrà proprio in Qatar, il primo paese medio orientale a ospitare l'evento sportivo del 20 novembre prossimo. A tal proposito, il 5 ottobre scorso il Parlamento turco ha approvato una risoluzione presidenziale con cui Ankara si è impegnata a inviare ulteriori forze in Qatar al fine di sostenere Doha a sopperire alla mancanza del personale necessario a garantire sicurezza durante un evento di tale portata e fronteggiare eventuali minacce, soprattutto di natura terroristica. E la nazionale di calcio dell'Uruguay ha respinto la richiesta del regime sionista di organizzare una partita preparatoria. La Federcalcio del regime sionista intendeva organizzare una partita amichevole con la nazionale uruguayana nei territori occupati prima dei mondiali 2020. Tuttavia, la Federcalcio dell'Uruguay ha rifiutato di giocare nei territori occupati illegalmente da questo regime e proprio per i crimini commessi dal regime di Tel Aviv contro il popolo palestinese. L'Italia e la Germania che chiuderanno l'anno con una contrazione del PIL rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3%, crescita frenata per l'Eurozona ma anche per gli Stati Uniti e Cina. Per l'Italia l'FMI prevede un calo del PIL dello 0,2% nel 2023 con una revisione al ribasso di quasi un punto percentuale rispetto allo 0,7% stimato a luglio per il 2022. Invece la crescita dovrebbe attestarsi al 3,2%. Anche peggio alla Germania, la contrazione del PIL nel 2023 sarà dello 0,3% contro una crescita dello 0,8% stimata a luglio. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Iran e Cina contro l'unilateralismo degli USA. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha auspicato un maggior ampliamento delle relazioni bilaterali tra Iran e Cina in quanto due nazioni indipendenti che si oppongono al unilateralismo e all'interferenza negli affari interni di altri paesi. In un messaggio inviato al suo omologo cinese Xi Jinping in occasione della giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese, il capo di Stato di Teheran ha annunciato la piena disponibilità della Repubblica Islamica per rafforzare la sua cooperazione bilaterale e multilaterale con Pechino. Nel marzo 2021, Iran e Cina hanno firmato un accordo di partnership strategica globale di 25 anni per rafforzare la loro alleanza economica e politica di lunga data. La partnership è stata annunciata per la prima volta nel 2016, quando Xi Jinping ha visitato l'Iran per rafforzare i legami Teheran-Pechino, che mira a rafforzare la cooperazione economica tra i due paesi e apre la strada alla partecipazione dell'Iran alla Belt and Road Initiative, un imponente progetto infrastrutturale che si estende dall'Asia orientale all'Europa. Iran e Cina hanno stretto legami negli ultimi anni, in particolare dopo che gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni all'economia iraniana nel 2018, dopo il ritiro unilaterale dell'accordo nucleare iraniano.
Le meraviglie dell'Iran. Una delle meraviglie dell'Iran è la regione del Khuzestan, situata nel sud-ovest del paese. Oggi vi presentiamo la città di Susa, che si trova a nord-ovest della regione del Khuzestan, accanto alla superstrada Tehran-Ahvaz. Nella puntata precedente abbiamo parlato del mausoleo di Daniele ed oggi parliamo di altri siti più importanti della città di Susa e dintorni. A solo 100 metri dal mausoleo di Daniele vi è lo spettacolare Museo di Susa e l'Acropoli con il Palazzo di Abadana, la reggia privata di Dario e poi ancora il Palazzo di Serse ed infine il castello medievale costruito dai francesi. Purtroppo parti del prezioso sito archeologico sono state bombardate dal regime di Saddam nello spazio tra l'80 e l'88, quando questi aggredì l'Iran su indicazione delle potenze. A Susa si trova un sito archeologico di una superficie di 4 km quadrati dove sono stati trovati reperti che talvolta risalgono pure a 5.000 anni fa. Il sito è diviso nell'Acropoli, la Padana, la città reale e la città degli artigiani. L'Acropoli, o la zona alta della città, ospita i reperti più antichi di tutto il sito. I primi reperti riguardanti la misteriosa calligrafia proto-elamita vennero rinvenuti qui. E da questo sito sono venuti alla luce reperti storici come la celebrima stella di Hammurabi con la legge del talione, la stella di Naram-Sin, la più antica testimonianza della scrittura trovata in Iran e tante altre cose. Nel 1897, su questa parte del sito, il gruppo di archeologi francesi, guidato da Jacques de Morgan, costruì con i mattoni scoperti proprio nel sito un bellissimo castello medievale per salvaguardare e proteggere i reperti che venivano scoperti. La maggior parte dei reperti di grande valore che vennero scoperti in questa parte vennero portati all'estero ed oggi abbelliscono i musei del mondo, soprattutto il Louvre di Parigi. Sulla collina adiacente sorge il Palazzo di Abadana, la reggia privata di Dario costruita nel 525 a.C. Questo palazzo, con le colonne ed i capitelli di pietra e le mura di mattoni, comprende una sala d'ingresso, una sala per i ricevimenti e tanti altri spazi. Nel 330 a.C. il palazzo venne danneggiato da Alessandro Magno e durante la Seconda Guerra Mondiale gli alleati che avevano occupato l'Iran ne rubarono le colonne. L'altra collina coniata città reale era il luogo di residenza di commercianti e cortigiani e comprende una superficie di 7.000 metri quadrati. In questa zona ci sono resti delle città dei periodi elamita, achemenide, seleucide, arsacide, sassanide e islamico. In questa colonna sono stati trovati pure i resti della moschea più antica dell'Iran, scoperta dal famoso archeologo francese Roman Grishman. Vi è poi anche il palazzo di Shawar, vicino all'omonimo fiume, che era il palazzo privato di Artaxerxes II e che ha 64 colonne di pietra. A 40 km da Susa sorge nel bel mezzo dell'antica città di Durontash lo splendido Ziggurat di Chorasanbil, una delle meraviglie dell'Iran e dell'archeologia mondiale, registrato dall'UNESCO. Si deve fare un piccolo tratto di macchina di 40 km fuori da Susa per raggiungere lo Ziggurat di Chorasanbil. Questo ziggurat è il meglio conservato del suo genere al mondo ed è una delle meraviglie dell'Iran registrate nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Gli studiosi di tutto il mondo tengono in grande considerazione questo edificio di culto costruito nel 1250 a.C. dal re elamita Untashgal, con ben 50 metri di elevazione e 5 piani. Oggi rimane in piedi solo la metà dell'edificio, che è spettacolare perché è stato costruito con 5.000 mattoni completamente identici con la stessa scritta. Nello ziggurat dimoravano i sacerdoti e le mura esterne della città che lo circondava racchiudeva un'area di ben 100 ettari passando vicino al fiume Tez. Uno degli aspetti incredibili della città di Durontash, dove si trova la ziggurat, sono i sistemi di irrigazione ed il sistema di depurazione dell'acqua esistente. La città di Durontash, come tante altre città elamite, venne distrutta nel 640 a.C. dagli Assiri. Un altro dei monumenti storici e religiosi della provincia di Susa è la tomba di Debel Hosai, poeta, letterato e religioso sciita. Questo grande personaggio del IX secolo cristiano diede lustro alla città di Susa e alla sua comunità sciita dopo l'arrivo dell'Islam in Iran. Egli, al contrario degli altri poeti del tempo, invece di scrivere lodi ai califi abbasidi, decise di scrivere poesie in lode al profeta dell'Islam e ai suoi discendenti. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.